Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscall. Benvenuti alla presentazione dei risultati dell'esercizio chiuso al 31 marzo 2026 di Cyberu. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto e dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola alla dottoressa Veronica Leonardi, Executive Board Member and Investor Relator Manager. Dottoressa Leonardi, prego.
Buongiorno a tutti, benvenuti anche oggi alla presentazione dei risultati di bilancio del nostro 2025 che si è chiuso al 31 marzo del 26. Anche oggi siete numerosi e sono contenta della partecipazione a questa call e quindi cominciamo pure a raccontarci di questo anno di 15 mesi. 2025 per Cyberu è stato un anno importantissimo di grande svolta, perché chiaramente abbiamo continuato il nostro lavoro nel concentrarci su quelli che sono i ricavi della cyber security, che come sapete è il nostro cavallo di battaglia, ma ci siamo concentrati anche su altri elementi della nostra organizzazione aziendale, del nostro legati comunque al bilancio, che sono stati sicuramente gli investimenti, investimenti volti, come vedremo, a consolidare quello che è il nostro posizionamento sul mercato e costruire nuovi segmenti di portafoglio sui prossimi anni. Ci siamo concentrati tantissimo nel 2025. Questo 2025 per quanto riguarda le parti correlate e quindi una migliore razionalizzazione della nostra governance, una migliore razionalizzazione dei rapporti con la controllante. Ci siamo focalizzati anche nell'indirizzare il tema dei crediti commerciali, che sicuramente è stato un tema importante emerso nel 2024. E chiaramente tutto questo ci porta chiaramente una focalizzazione anche sulla posizione finanziaria netta e quindi sulla nostra capacità di generare cassa e chiaramente di poter essere capaci di continuare ad investire e continuare a fare le nostre attività con grande solidità. Quindi essenzialmente questi saranno i temi che vedremo stamattina: i ricavi della cyber security, l'EBITDA agli investimenti, le parti correlate, i crediti commerciali e la posizione finanziaria netta. Partiamo dai ricavi della cyber security. La postilla che chiaramente faccio, che spero che ricordiate, ma rinnovo il punto: il documento di bilancio che avrete sotto le mani, la presentazione che avrete sotto le mani, racconta di un bilancio di 15 mesi. Quindi il paragone sul 2024 non è un paragone puntuale, ma è un paragone di un bilancio di 15 mesi versus un bilancio legato ad un anno solare di 12. Quello che però sui ricavi della cyber security è anche darvi invece un paragone anno solare 2024 su anno solare 2025, di cui siamo molto contenti. I ricavi della cyber security crescono di un circa 24% rispetto ai 15 mesi sui 12 mesi del 2024, ma crescono di un 15% 12 mesi su 12 mesi, quindi anno solare 24 su anno solare 25. Quindi c'è una crescita importante a doppia cifra, una crescita che ci vede in posizione preferenziale sul mercato domestico, perché il mercato domestico, secondo l'Osservatorio del Politecnico di Milano, cresce di un circa 12%, mentre noi appunto sull'anno dei 12 mesi, sull'anno solare, cresciamo del 15%. Ci collochiamo nella media a livello europeo, quindi siamo coerenti con la media europea, che è una media di una crescita del 15%, e quindi siamo assolutamente soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto in questo 2025. Che cosa ci ha permesso di crescere? Ci ha permesso di crescere un'offerta incredibilmente allineata con quella che è la domanda del mercato, e adesso sicuramente entrerò anche un pochettino più nel dettaglio anche dei nuovi annunci che abbiamo fatto. Il lancio di nuove soluzioni, quindi in particolare quella di Qitrix, che ci dà la possibilità ci ha dato la possibilità di ampliare ulteriormente il nostro portafoglio di offerta e sicuramente c'è stata un'importante influenza rispetto a quello che è il contesto normativo europeo che sta invitando sempre più su diversi fronti le aziende ad occuparsi del problema della cyber security. Ma partiamo dalla coerenza della nostra offerta rispetto alla esigenza del mercato. Oggi sempre più fare per le aziende mid-size enterprise, quindi come sapete il nostro mercato di riferimento, fare cyber security non è una mera acquisizione tecnologica, ma bensì l'approccio ad una materia che è una materia di gestione del rischio che ha diversi tasselli. Un tassello è sicuramente un tassello legato all'individuazione e alla risoluzione delle minacce che insistono sul perimetro aziendale, è però un tema anche di processi e di governance, perché i processi e la governance permettono alle aziende di mitigare o comunque di andare a attutire eventuali problematiche anche nel caso in cui la tecnologia non funzioni, anche nel caso in cui la tecnologia non riesca a riconoscere una minaccia e non riesca a risolverla per tempo, e quindi anche i processi e la governance fanno parte della gestione del rischio cyber. Sicuramente c'è anche un elemento regolatorio di compliance rispetto a tutte le normative che stanno emergendo e, ultimo ma non per importanza, c'è certamente un tema di persone, perché le persone possono essere il primo firewall aziendale, quindi possono essere parte integrante della mitigazione delle minacce, oppure possono essere l'elemento debole della catena che diventa un vettore di attacco. Quindi threat management, processi e governance, regulatory compliance e people security. Che cosa abbiamo fatto noi in questi anni dalla nascita di Cyber, così come la conoscete oggi, che vede appunto la luce formale nel 2018? Abbiamo lanciato diverse soluzioni, come ricorderete, nasciamo come vendor grazie alla Cyber Security Suite, quindi Cyber CSI, aggiungiamo poi successivamente tutto il mondo DOCES, quindi tutto il mondo di quello che in gergo tecnico viene chiamato Incident Response Team piuttosto che VCISO. Abbiamo sempre avuto all'interno del nostro portafoglio di offerta Titan, che è una soluzione molto legata al mondo della compliance, e come ben sapete, perché ve l'abbiamo ripetuto allo sfinimento, vede la nascita in questo 2025 anche Kitrix, che appunto si rivolge alla formazione delle singole persone. Bene, che cosa abbiamo fatto in questo 2025? Avevamo un'offerta fatta di tanti servizi e soluzioni che avevano dimostrato nel tempo la loro qualità. Nel 2025 abbiamo razionalizzato questa offerta e quindi da poco nasce Orbis. Che cos'è Orbis? Orbis è nient'altro che appunto la possibilità di offrire ai nostri clienti un'offerta che comprenda tutti gli elementi della gestione del rischio, quindi il threat management con la Cyber Security Suite, la governance dei processi attraverso le soluzioni di CyberDocs, la compliance normativa attraverso Titan, la Security Awareness e formazione attraverso Kitrix. Questo che cosa permette? Non di avere singoli pezzi di un'offerta, ma avere pezzi di un'offerta che comunica tra loro, e questa è una possibilità per le aziende incredibilmente interessante. Perché? Perché per le aziende diventiamo un unico focal point che risolve appunto tutti gli elementi della gestione del rischio, e lo fa non con soluzioni frammentate che non comunicano tra loro e che non riescono a supportarsi a vicenda, perché chi ne sa di gestione del rischio sa perfettamente che il rischio è sistemico e va gestito in modo integrato. Ecco, quello che noi facciamo è ridurre la complessità all'interno delle aziende che si possono identificare come un unico focal point, quindi siamo un'unica azienda che gestisce tutto il processo del rischio cyber. E questo che cosa permette alle aziende? Intanto permette di avere un livello di gestione del rischio molto più elevato, perché è integrato e sistemico, dall'altra parte anche di ridurre una complessità gestionale, perché quello che succede è che l'azienda si può rivolgere ad un'unica entità che è Cybero e non a N fornitori diversi, per n elementi diversi. Quindi crediamo di portare sul mercato un'offerta che permette una migliore gestione del rischio integrato e sistemico con una migliore gestione di efficienza organizzativa, perché riduciamo la complessità delle problematiche. Non entro nel dettaglio della Cyber Security Suite di Titan, di CyberDocs e di Kitix, perché ve le abbiamo raccontate, credo in lungo e in largo, le conoscete bene, e comunque nella presentazione che trovate sul sito potete leggere appunto qualche dettaglio sulle soluzioni, ma quello che appunto oggi riteniamo essere molto importante è il fatto che oggi Cyber non ha un'offerta spezzettata, ma un'offerta integrata e sistemica che permette alle aziende mid-size enterprise di avere un unico fornitore che quindi non gli vende solamente tecnologia, ma gestisce in toto tutto il suo rischio cyber. Peraltro questo approccio è particolarmente interessante appunto anche per essere compliance rispetto a tutte le normative che l'Unione Europea ha legiferato, in cui si sta legiferando e continua a farlo, rispetto appunto alla gestione del rischio cyber. Chiaramente in questo momento regina delle normative è la NIS2, che sicuramente è stata un importantissimo elemento in questo 2025, un 2025 comunque geopoliticamente complicato, un po' incerto, economicamente complesso, ma questa direttiva NIS2 ha permesso di comunque superare le reticenze degli investimenti, perché ha reso obbligatorio fare un determinato tipo di cose. La NIS2 parla proprio di gestione del rischio integrata. Non lo fa però solo la NIS2, perché ci sono altre tipologie di regolamentazioni che sono emerse in questi anni e che stanno in un qualche modo coinvolgendo le aziende in un approccio alla cyber security più ragionato, che appunto non sia solo l'acquisto di una tecnologia. Per esempio possiamo citare il regolamento DORA che coinvolge soprattutto il mondo delle banche e dei servizi finanziari. Abbiamo tutto il mondo del Cyber Resilience Act, che invece coinvolge soprattutto le aziende che producono software, e l'AI Act, che oggi sempre di più diventa molto interessante, chiaramente per questa esplosione dell'intelligenza artificiale che oggi vediamo essere arrivata a tutti i consumatori ed essere diventata molto più permeante rispetto al passato. Quindi la nostra offerta che cosa fa? Appunto, non solo risolve il problema dell'intero approccio alla gestione del rischio cyber, semplifica la complessità organizzativa di un'azienda che si può rivolgere ad un unico vendor, e altresì rimane incredibilmente coerente con quelle che sono gli obblighi normativi. Quindi oggi riteniamo che Cybero sia all'interno del mercato domestico e sempre più anche nel mercato estero, ricordiamo appunto la Polonia e Spagna, di riuscire a portare sul mercato esattamente quello di cui oggi le aziende hanno bisogno. Lo fa con un posizionamento unico, e sottolineo unico perché oggi non esistono vendor sul mercato che possano proporre contemporaneamente un'offerta legata alla gestione e all'individuazione delle minacce, un elemento invece legato alla governance e ai processi, quindi una consulenza molto operativa rispetto a tutto quello che è il mondo ucciso incident response, un'offerta dedicata alla compliance attraverso appunto software di gestione come Titan e un'offerta legata alla security awareness. Oggi esistono vendor che fanno threat manager, esistono vendor che fanno governance e sono soprattutto le società di consulenza, oggi esistono vendor che propongono software di compliance e poi esistono vendor che fanno la security awareness. Noi invece portiamo sul mercato un'offerta unica che appunto ha un obiettivo, che è quello anche di ridurre la complessità organizzativa all'interno delle aziende, che sennò si ritrovano per ogni singolo pezzo 100.000 fornitori che diventano difficili da gestire in un contesto complesso come quello che è la mid-size enterprise, e quindi riusciamo ad individuare molto bene quelli che sono i bisogni delle aziende e portare sul mercato un'offerta molto coerente con le loro esigenze, non solo di risoluzione del problema della cyber, ma anche di risoluzione di temi organizzativi interni. Siamo coerenti con la compliance e la regolamentazione e riteniamo oggi di avere un assetto di gestione dell'AI, di ricerca e sviluppo rispetto all'intelligenza artificiale molto innovativa, molto saggia, perché oggi riusciamo, poi lo vedremo anche tra poco, a fare investimenti incredibilmente sani ed equilibrati rispetto anche a quella che è la profittabilità dell'azienda, pur mantenendo alto il livello di innovazione che portiamo all'interno delle nostre soluzioni. Ultimo, ma non per importanza, anzi chi mi ha sentita parlare in questi ultimi mesi sa quanto è importante per Cyber questa cosa, oggi portiamo sul mercato tecnologia e servizi europei in Italia ed in Europa. Questo sempre più in questo contesto geopolitico incredibilmente complesso ci rende attrattivi per le aziende che vogliono meglio gestire la propria sovranità digitale. Quindi oggi crediamo che Cyber all'interno del mercato europeo sia veramente un unicum e nel tempo possa diventare rappresentare un elemento differenziale all'interno del mercato e speriamo anche di essere un championship italiano ed europeo nel futuro. Un'altra cosa che abbiamo interiorizzato in questo periodo e che portiamo sul mercato appunto semplificando quelle che sono le decisioni dei nostri di chi acquisisce le nostre tecnologie è sicuramente anche la nascita di Cyber Capital. Cyber Capital che vede i natali nel dicembre del 2025. E che cosa fa Cyber Capital? Cyber Capital è una società controllata al 100% da Cyber che opera come società dedicata all'allocazione evolutiva integrando servizi propri. Questo che cosa ci permette di fare? Ci permette, laddove c'è un cliente che ha il desiderio di una rateizzazione dei pagamenti, quindi non fare un pagamento upfront ma rateizzare il pagamento su 3 anni, ma magari in maniera coerente anche col proprio ammortamento e magari coerente anche con una propensione all'investimento un pochettino più reticente rispetto al passato dove l'upfront era sicuramente la via preferita. Cyber Capital ci permette di acquisire il contratto dal nostro partner che ha appunto chiuso il deal con il cliente finale e di proporre al cliente finale appunto un pagamento rateizzato anno su anno. Questo non solo permette una maggiore semplificazione dei processi decisionali del cliente che magari ha delle esigenze finanziarie anno su anno eccetera eccetera, ma permette anche a noi in questa modalità di evitare di esporci ulteriormente al tema dei crediti commerciali. Quindi questa è una delle modalità, lo vedremo tra poco, che abbiamo sviluppato per ridurre il tema dei crediti commerciali e quindi non esporci a questa problematica che è emersa soprattutto durante il 2024. Su Cyber Capital ci dobbiamo dire che essendo nata nel 2025, nel dicembre 2025, scusate, quindi avendo pochi mesi all'interno del suo iter, è stato scelto di non consolidarla, quindi nei numeri del bilancio di Cyber del 2025, quindi con la chiusura il 30 marzo 2026, non trovate i numeri di Cyber Capital, che però pur essendo molto giovane, quindi avendo solo 4-5 mesi di vita alla chiusura del bilancio, aveva già generato 600.000 euro di ricavi e mezzo milione di euro di EBITDA con disponibilità liquide pari a 1 milione al 31 marzo 26. Quindi vi invito a fare bene la matematica perché nel bilancio consolidato mancano 600.000 euro di fatturato, manca mezzo milione di EBITDA e manca sulla PFN circa 1 milioncino. Quindi diciamo che crediamo che Cyber Capital nel bilancio del 2026 porterà sicuramente dei contributi molto interessanti che appunto per questioni di recente natalità non è stata inclusa nel bilancio consolidato di quest'anno. E veniamo all'EBITDA, quindi vi ho raccontato un po' come siamo riusciti a fare molto bene a livello dei ricavi, veniamo invece a cominciare a parlare di redditività. Io credo che l'EBITDA non sia il punto della questione di questo bilancio 2025. Non è il momento di parlare di EBITDA, o comunque non è il momento di parlare di EBITDA come magari lo avevamo inteso fino all'altro giorno, Perché chiaramente noi abbiamo fatto una scelta consapevole, ponderata, equilibrata, crediamo anche, di sviluppo sugli investimenti. Investimenti che in parte sono stati capitalizzati, parliamo circa di 1 milione in più rispetto all'anno passato di capitalizzazioni, 2 milioni circa invece sono stati spesati. Che cosa ha coinvolto questi investimenti? In cosa si sono indirizzati? Allora, sicuramente il re degli investimenti quest'anno è stato fatto su Keytrix, quindi Keytrix è per noi, poi adesso vi racconterò un po' di cose sicuramente interessanti, diventa una soluzione molto interessante per diverse ragioni, ne parleremo tra poco, e ci tengo a sottolineare che essenzialmente oggi noi portiamo sul mercato un prodotto incredibilmente innovativo, incredibilmente diverso rispetto alla competition, che abbiamo sviluppato in 2 anni e sicuramente l'anno prossimo, cioè l'anno prossimo inteso quest'anno 2026, si vedrà continuare lo sviluppo. Praticamente Keytrix nasce in 3 anni, la nostra competition con cui ci interfacciamo sono 10 anni almeno che sono sul mercato, quindi essenzialmente noi in 3 anni abbiamo fatto meglio di quelli che sono sul mercato da più di 10, quindi è ovvio che Keytrix ti ha richiesto un investimento sicuramente importante. Keytrix che ci permette anche di fare una roba non banale, che è quella di avere aperto, di essere riusciti ad aprire un canale distributivo molto più capillare, lo vedremo tra poco, soprattutto con il tema V-Valley, e quindi chiaramente Keytrix apre ad un canale distributivo molto più capillare, perché Keytrix diventa molto semplice da vendere, perché è un prodotto, lo diciamo sempre, è un prodotto a scaffale, quindi un software as a service, si installa velocemente, si vende velocemente e secondo noi ha delle potenzialità incredibilmente interessanti, e quindi sicuramente lo sviluppo di Keytrix ci ha permesso anche di rafforzare il canale distributivo nazionale ed internazionale su cui chiaramente stiamo investendo. Oggi non vi racconteremo tanto dei nuovi progetti perché nel mondo della cyber security non diregata finché non ce l'hai nel sacco, quindi vi racconteremo però che sicuramente dietro le quinte stiamo continuando a sviluppare nuovi progetti. Perché? Perché la cyber security è un fatto complesso, sicuramente le minacce si evolvono costantemente, quindi noi dobbiamo trovare degli equilibri tra il fatto di poter continuare ad essere innovativi e chiaramente trovare un equilibrio con la redditività. Non ultimo, sicuramente stiamo continuando come da sempre abbiamo fatto, perché voi sapete che l'intelligenza artificiale in questo momento è in grande hype, se ne parla in lungo e in largo, però noi utilizziamo intelligenza artificiale dall'inizio della nostra storia e chiaramente questa va costantemente manutenuta per poter chiaramente continuare ad essere efficace. Veniamo quindi a raccontarvi un po' più di Keytrix. Intanto vi racconto di Keytrix partendo a dirvi che tutto il lavoro di ricerca e sviluppo che abbiamo fatto sicuramente sta dando i suoi frutti. Sta dando i suoi frutti perché, come avrete letto nei comunicati stampa di qualche mese fa, abbiamo cominciato a chiudere i primi contratti, quindi ci stiamo sicuramente muovendo in modo positivo da un punto di vista commerciale, però veniamo anche riconosciuti appunto per la qualità di Keytrix. Per chi si ricorda, ho raccontato diverse volte che nel motore di Keytrix c'è un metodo di programmazione didattica che si chiama NELP e un motore di intelligenza artificiale adattiva. Bene, questo motore è stato insignito del Best Methodology Award 2026 erogato dall'ecosistema della formazione italiana. E quindi chiaramente stiamo ricevendo riconoscimenti importanti per il motore didattico e appunto di tecnologico che c'è sotto il cofano della nostra soluzione, e questo ci rende di nuovo anche molto diversi dai nostri competitor che fanno il loro cavallo di battaglia altre cose, mentre noi crediamo che il metodo didattico chiaramente sia fondamentale per insegnare alle persone ad avere comportamenti diversi. Non solo, abbiamo anche vinto un bando della Regione Emilia-Romagna che ci permetterà di sviluppare anche tutto il mobile first, quindi l'evoluzione di Qiltrics mobile first. Oggi dovete tenere presente che Qiltrics è multi-device, quindi si può utilizzare sia da smartphone che da tablet che da desktop. È ovvio che in questo momento, dove chiaramente la nostra interlocuzione è principalmente B2B, il device principale su cui noi consigliamo di fare Qiltrics è chiaramente il desktop, quindi da computer. Stiamo però vedendo sempre più grande interesse da parte di alcune aziende. Penso alle banche, penso alle assicurazioni, penso a chi si occupa di utenze come bollette e luce e gas e altri interlocutori che stiamo incontrando nel nostro cammino, che non sono interessati solo a comprare Qiltrics per i propri dipendenti, ma sono molto interessati a comprare Qiltrics anche per i loro clienti. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che la banca è molto interessata a fornire al suo cliente che ha un conto corrente attivo Qiltrics, perché c'è un tema di grossissimo, come sapete, problema di truffe anche al consumatore finale, soprattutto legato al mondo delle banche, soprattutto legato al mondo dell'assicurazione, soprattutto legato al mondo delle bollette. E quindi stiamo intercettando sempre di più richieste che spostano Qiltrics in una prospettiva B2C, che chiaramente in questo momento è embrionale, però crediamo che tutti gli investimenti di ricerca e sviluppo che stiamo facendo possano aprirci delle porte che ci permettono di mettere un piede in un mondo, quello B2C, che come ben sapete ha delle potenzialità incredibilmente più esponenziali anche del mondo B2B. Mondo B2B che però appunto stiamo affrontando anche grazie all'accordo di distribuzione con V-Valley. V-Valley, per chi non lo sapesse, è la business unit di Esprinet, del gruppo Esprinet, che si occupa di soluzioni di cyber security. Esprinet, non ho bisogno di ricordarvi che è un'azienda da 3 miliardi di euro di fatturato, che ha collocazione non solo domestica ma anche all'estero, che fa molto bene questo mestiere di distribuzione e con cui stiamo lavorando per appunto rafforzare in maniera significativa quella che è la distribuzione di Qiltrics, che come forse mi avrete già sentito dire è una distribuzione molto massiva, una distribuzione a volume, sia in Italia che appunto all'estero. Quindi insomma, Qiltrics ci sta permettendo di avere molta più capillarità, di essere molto più riconosciuti, se volete, e questo chiaramente può portare beneficio anche a tutte le altre soluzioni, perché è vero che il canale di Qiltrics ha delle peculiarità, ma nulla vieta che un partner che oggi magari non vende la nostra Cyber Security Suite, ma si approccia a cyber grazie a Qiltrics, non possa poi evolvere evolvere il proprio portafoglio anche verso le altre soluzioni. Quindi sicuramente Qiltrics diventa un cavallo di battaglia, un cavallo di Troia, anche se vogliamo proprio dirlo, che chiaramente crediamo ci possa permettere di continuare a fare affari e possa anche in un qualche modo portare giovamento anche a tutto il nostro altro portafoglio, perché ricordo appunto che oggi possiamo anche andare sul mercato con Orbis, che è appunto l'integrazione di tutte le varie nostre attività. Come vi dicevo prima, nei nostri laboratori, nella nostra caverna di Batman, stiamo lavorando per sviluppare altri progetti, di cui in questo momento non entro nel dettaglio, perché speriamo di potervi raccontare prossimamente, che chiaramente hanno l'obiettivo di ampliare le nostre possibilità tecnologiche. Queste novità sono soprattutto legate alla Cyber Security Suite, in particolare a Cyper, e quindi speriamo di dare natali nell'autunno o all'inizio dell'anno prossimo anche a nuovi sviluppi, di cui appunto non vi racconto oltre perché non è arrivato ancora il momento. Quindi, per concludere questa prima parte di ragionamenti, un'offerta molto coerente con il mercato, quindi ricavi che crescono a doppia cifra anno su anno, un EBITDA in parte sacrificato ma con l'obiettivo di costruire investimenti di lungo termine che possono aprirsi anche delle porte significativamente diversa da quella del B2B, e quindi l'obiettivo sul fronte dell'EBITDA è stato quello di riuscire a trovare un equilibrio puntuale tra la redditività e il futuro del posizionamento di questa azienda. E credo che su questo elemento siamo molto contenti, perché riteniamo di aver raggiunto dei risultati sia dalla parte dei ricavi sia dalla parte dell'EBITDA, pur continuando ad investire, positivi, di cui siamo contenti. Veniamo invece all'argomento che più ci è stato sottoposto nel 2025, che sono le parti correlate. Permettetemi una battuta, le parti correlate, i rapporti con Sedo sono stati il mio peggiore incubo di questo 2025. Quello che ci tengo a sottolineare è che abbiamo ascoltato puntualmente ogni vostra critica costruttiva e nel 2025 abbiamo, credo, ma secondo me i numeri parlano in maniera molto chiara da soli, fatto tutta una serie di scelte di governance e di rapporti che oggi ci permettono di dire con grande solidità e grande determinazione che abbiamo messo ordine e incredibile trasparenza in quelli che appunto sono i rapporti con la controllante. Questo percorso con le parti correlate in realtà comincia già nel luglio del 24, come ricorderete, in cui nel luglio del 24 SEDOC, che fino a quel momento era completamente disintermediata e acquistava direttamente da Cybero le soluzioni per poi rivenderle sul mercato finale, era stata appunto da luglio del 24 intermediata invece dal distributore, che all'epoca era solo ICOS, oggi non è solo ICOS, c'è anche V-Valley, c'è anche Cometa, però comunque dal 1 di luglio 2024 era già partito questo processo di intermediazione con la controllante. Non solo, abbiamo anche razionalizzato tutti quelli che erano i rapporti con le varie aziende del gruppo, quindi nel giugno del 2025 abbiamo acquisito il 100% del capitale di diverse business unit, di diverse aziende che facevano parte del gruppo, con cui avevamo diverse operatività, quindi anche diverse fatture intercompany, e le abbiamo portate all'interno del perimetro di quotazione di Cybero. Ve le ricordo, Cybero Global AL, specializzata in quello che tecnicamente vengono chiamati servizi di VNOC, che altro non è che Kira, e sviluppo software. Cybero Global UA, che si concentra soprattutto sulle attività legate all'MSSP e anche qui allo sviluppo di software, e abbiamo acquisito un ramo d'azienda di Cybero Global, dedicata anche qui allo sviluppo di soluzioni innovative e della cyber security. Quindi questo è stata una razionalizzazione della governance in funzione di portare all'interno del perimetro di quotazione aziende con cui facevamo tante attività e quindi c'era anche tanta fatturazione intercompany. A luglio del 2025 abbiamo fatto un'altra cosa, abbiamo semplificato invece qualcosa che era già all'interno del perimetro di quotazione per rendere la governance più semplice. E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo portato all'interno di Cybero MFD International, che, se ricordate, era quell'azienda del gruppo, quindi all'interno già del perimetro di quotazione, che si occupava soprattutto delle persone, dello staff. Quindi, per esempio, un esempio pratico, tutto il mio team marketing era all'interno dell'MFD, che è stata assorbita all'interno di Cybero. Questo per quanto riguarda appunto i rapporti con le parti correlate, per ridurre al minimo indispensabile i rapporti infragruppo. Poi ci siamo concentrati sull'annoso tema dei crediti commerciali, che sicuramente è stato un altro elemento di critica costruttiva da parte del mercato. E che cosa abbiamo fatto essenzialmente? Abbiamo fatto tre cose, quattro con Cyber Capital. La prima, molto semplice, un contratto di factoring con Credit Agricole Leasing e Factoring che si è aggiunto a quello già presente con Biper Factor. Abbiamo portato a bordo della nostra distribuzione un altro distributore oltre a ICOS, oltre a Vovalli, che si chiama Cometa. Cometa ci permette da un punto di vista commerciale di raggiungere il Sud Italia in modo più capillare. Dall'altra parte Cometa ha un modello, ci permette di mettere in essere un modello e una struttura di dilazione e maggiore allineamento, quindi tra gli incassi, tra dei clienti finali e le condizioni applicate ai partner. Quindi anche qua una riduzione dell'esposizione al credito commerciale. E in ultimo, ma non per importanza, abbiamo acquisito i crediti commerciali da Sedog Digital Group. Come voi benissimamente ricorderete, alla fine del 2024 avevamo crediti commerciali verso la controllante per un controvalore di circa 11 milioni di euro. Che cosa abbiamo fatto? Sedog ci ha ceduto buona parte dei suoi crediti per un valore nominale di 5,7 milioni. Sottolineo che non c'è stato nessun esborso, quindi non c'è stato nessun esborso, ma abbiamo compensato 5 milioni e 7 nominali con 5 milioni e 2 di corrispettivo, che sono stati compensati rispetto al fatto che noi abbiamo acquisito i crediti commerciali di Sedog, che a sua volta Sedog ci doveva crediti commerciali. Quindi senza nessun tipo di esborso abbiamo compensato i crediti commerciali acquisendoli. Che cosa vuol dire? Vuol dire che oggi quei crediti commerciali non sono più verso la controllante, quindi abbiamo ridotto l'esposizione verso la controllante, ma abbiamo il credito commerciale rispetto alla Sicillo Cacazzo SRL e la Pippo SPA. Complessivamente però tutte queste attività, quindi il fatto di aver ridotto comunque il credito commerciale in generale, perché appunto la nascita di Cyber Capital ci permette di ridurre l'esposizione al credito tramite l'allocazione evolutiva pluriennale, il factoring con Credit Agricole e Biper, piuttosto che appunto la possibilità tramite Cometa di ridurre l'esposizione al credito commerciale, abbiamo comunque ridotto anche i crediti commerciali totali, che se vi ricordate l'anno scorso si attestavano a circa 20 milioni e oggi ci aggiriamo intorno ai 15. Quindi, per ripetere, i crediti commerciali di Sedog sono passati da 11 milioni e 53 a 2 milioni e 56, con una riduzione di quasi 9 milioni di euro, e questo è in larghissimo anticipo rispetto a quelle che erano state le previsioni che vi avevamo proiettato alla fine del 24. E abbiamo ridotto il credito commerciale totale di circa 5 milioni, 4 milioni e 95, quindi facciamo 5 crediti commerciali che contiamo quindi di continuare a ridurre nel tempo, perché abbiamo trovato delle modalità per ridurre l'esposizione. Sa va san dir che tutto questo ha migliorato anche la nostra posizione finanziaria netta, dove chiaramente abbiamo una PFN a credito di circa 800.000 euro rispetto invece ad una PFN a debito dell'anno scorso che era zero essenzialmente, quindi 20.000 euro, circa 20.000 euro. Quindi una posizione finanziaria netta che si migliora di un 97%, quasi 98%, e vorrei sottolineare con grande ardore che la liquidità complessiva ai fini della PFN è pari a 17,73 milioni di euro, che mi sembra ci possa permettere di dire che abbiamo una solidità finanziaria per continuare a fare la nostra attività molto stabile e in miglioramento, perché chiaramente avendo risolto anche il problema dei crediti commerciali, avendo indirizzato il problema dei crediti commerciali, non possiamo che fare meglio. Facciamo quindi un breve riassunto, di nuovo vi ricordo che le percentuali che vi do di crescita sono di un paragone di 15 mesi su 12 mesi, quindi un valore di produzione che aumenta del 24,85% con un valore complessivo di 31,3 milioni, a cui mi permetto di sottolineare che mancano 600 milioni di Cyber Capital, ricavi da vendite 600.000 euro, scusate, non 600 milioni, magari 600 milioni, scusate, ricavi da vendita, scusami, ripeto, quindi valore della produzione che aumenta di un 24,85%, si attesta a 31,3 milioni, a cui mancano 600.000 euro del non consolidamento di Cybero Capital, ricavi da vendite che aumentano di 21,37 milioni, con un 27,71 milioni di valore complessivo, che qua mancano 600.000 euro chiaramente in maniera similare di Cyber Capital, ricavi della cyber security che aumentano 15 mesi su 12 mesi del 24,4%, ma aumentano del 15% anno su anno e si attestano a 22,34 milioni, Managed Services più 10%, 5,17 milioni, Digital Transformation un più 15% con 10.000 euro di valore complessivo. Per quanto riguarda l'EBITDA, quindi l'EBITDA si colloca a 8,56 milioni, ricordo ancora che mancano in questi 8,56 milioni i 500.000 euro di Cyber Capital, quindi in teoria se avessimo consolidato saremmo atterrate a 9, con un EBITDA che quindi decresce di circa un 11,95%, un EBITDA margin che decresce di 11,5 punti, attestandosi comunque, riteniamo, ad un ottimo risultato di redditività che è il 27,4%, chiaramente a cascata l'utile decresce di un 41% con comunque una redditività positiva di 2,57 milioni, una cassa che invece migliora significativamente, una cassa a credito che migliora significativamente di praticamente 800.000 euro. Io ho concluso la mia presentazione, ma rimaniamo disponibili a rispondere alle vostre domande.
Qui è l'operatrice Chorus Call, cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è di Michele Flipping, TK and Partners.
Buongiorno Veronica, mi sentite?
Sì, perfettamente.
Perfetto, grazie per la presentazione e complimenti per il lavoro di pulizia con le parti correlate. Io in realtà ho due domande, la prima è abbastanza spot. Volevo chiedervi quanti dei crediti commerciali sono in pancia a Cyber Capital, al 31 marzo o anche ad oggi se vi va meglio.
Un attimo solo che recuperiamo il dato e te lo diciamo. Hai l'altra domanda
anche
intanto?
Anche approssimativo. Sì, la seconda era, io se ho capito bene in questi 15 mesi per lo sviluppo dell'ecosistema e Keytrix in primis, a conto economico avete spesato 2 milioni, mi pare che hai detto prima, e 3 milioni capitalizzati. E volevo chiedere che tipo di capitalizzazioni e spese di sviluppo vi aspettate nei prossimi 12 mesi, anche più o meno per cercare di capire un livello di marginalità sempre per questi prossimi 12 mesi. Grazie.
Allora, sì, è corretto, abbiamo spesato 2 milioni e capitalizzato 1 milione in più, quindi un 3 milioni totali. Allora, sul 2026 possiamo aspettarci sulle capitalizzazioni più o meno un numero che si assomiglia, quindi di nuovo 3 milioni capitalizzati. E su Keytrix diciamo che un altro paio di milioncini potrebbero esserci. No, allora, in realtà non solo Keytrix, però buona parte Keytrix. Potrebbero essere di nuovo spesati nel 2026, quindi in questo nuovo anno fiscale. Adesso
però
ti stiamo cercando.
Però un po' più alti, perché sono su 12 mesi, cioè quindi diciamo che c'è una leggera inflessione perché comunque i prossimi sono su 12 mesi, mentre quelli di cui abbiamo parlato adesso sono sui 15 precedenti.
Beh no, su 12 mesi, anche questi erano praticamente su 12 mesi.
Ok.
La prossima domanda è di Edoardo Liuni, Trading Room Roma.
Mi sentite?
Sì, perfettamente.
Buongiorno Veronica e grazie per la presentazione e complimenti anche qui per la pulizia di Sedoc che ricordiamo da tempo abbiamo seguito. Volevo fare due domande, una su Qitrix, perché mi ricordo che Qitrix era stata presentata anche come una piattaforma che a livello commerciale poteva essere venduta in anche in mercati esteri, diciamo così, dove magari l'MDR era più difficile da esportare. Quindi capire un po' com'è la componente geografica anche a livello estero, se c'è e se vi aspettate comunque dei target per i prossimi anni a livello appunto di vendite specifiche su Qitrix, quindi in particolare quindi com'è il breakdown rispetto al fatturato. Un'altra domanda riguarda invece l'indebitamento finanziario, vedendo qui dal rendiconto finanziario accensioni finanziamenti 12 milioni nel 2026 a marzo, è capire se c'è un limite sull'indebitamento finanziario, fino a quando vi potrete spingere, finché lo riterrete fisiologico. Grazie.
Allora, intanto perdonami, rispondo alla domanda di prima di Michele. Michele, Fibro Capital, crediti 1.161.000. Venendo invece alle sue domande, allora sì, Qitrix diventa un elemento importante anche per l'internazionalizzazione. In questo momento i primi contratti che sono stati fatti sono tutti contratti domestici, quindi i primi contratti che sono arrivati sono tutti italiani, e stiamo lavorando con Arro in Polonia e in Spagna con V-Valley per aprire anche la distribuzione di Qitrix all'estero. Faccio solo una postilla: la piattaforma quando è uscita a dicembre è uscita partendo con l'italiano, quindi italiano e inglese, quindi le prime lingue uscite sono state italiano e inglese. Stiamo rilasciando adesso lo spagnolo e il polacco e seguiranno a settembre il tedesco e il francese. Quindi essenzialmente abbiamo cominciato a lavorare sull'espansione di Qitrix in Polonia e in Spagna in questo momento. Non ho un breakdown specifico sul fatturato, perché i contratti di Qitrix sono contratti piccoli, perché è più un prodotto a volume, e quindi in questo momento sul 25 Qitrix non ha impattato significativamente, ma ci aspettiamo nei prossimi 4 anni un significativo aumento del suo valore. La nostra ipotesi è che nei prossimi 4 anni Qitrix possa fare 10 milioni di euro di contratti ricorrenti. Quindi insomma un bel andare. Adesso abbiamo detto questa cifra, ci crediamo molto, però sicuramente nel prossimo quinquennio probabilmente Qitrix potrà generare una decina di milioni di contratti ricorrenti. Poi come questi vengano suddivisi ancora, se domestico, Polonia, Spagna, Francia, Germania, è un dato che non so ancora darvi puntualmente, però sicuramente questo potrebbe essere un'indicazione rispetto al fatturato generato da Qitrix. Per quanto riguarda invece l'indebitamento, allora come avete visto sicuramente i debiti sono aumentati, però poi la posizione finanziaria è a credito e quindi è un fisiologico per noi indebitamento, perché voi come saprete abbiamo una forte stagionalità soprattutto nella seconda parte dell'anno, e quindi chiaramente i primi mesi dell'anno hanno bisogno di un po' più di sostegno, e quindi per noi l'indebitamento è un indebitamento funzionale, in parte è una corretta gestione della stagionalità, dall'altra parte anche per sostenere gli investimenti, però io non mi aspetterei debiti che aumentano significativamente, perché chi ci ha sentito parlare sa che sul debito tendiamo ad avere delle posizioni un pochettino più conservative, quindi una leva finanziaria che viene sfruttata in maniera molto equilibrata. Spero di aver risposto alla domanda.
Perfetto, grazie.
A lei.
La prossima domanda è di Andrea Zampaloni, Alantra.
Buongiorno Veronica, grazie per la presentazione. Io avevo qualche domanda, diciamo, un po' sia sul PNL che sul stato patrimoniale. Se ho capito bene, sui 12 mesi avete fatto più 15% di aumento del fatturato. Stiamo facendo due calcoli sull'implicito del secondo semestre, quindi avete fatto circa 17 milioni, se non erro, di ricavi, quindi diciamo coerente con le performance e la stagionalità, no, del vostro business. Però diciamo il primo Q, quindi mi viene che il fatturato è minore di 1 milione. Sto calcolando giusto o...
È più o meno giusto, sì, come sapete per noi il primo quarter dell'anno è molto scarso, perché per noi sapete che l'agosto della stagionalità avviene dopo settembre, quindi noi abbiamo una concentrazione fortissima tra settembre e dicembre, poi qualche contratto spassa anche sul primo quarter, però è poca roba. E noi abbiamo sempre detto che per noi il primo quarter è assolutamente vale molto poco, quindi intorno a un 7% del nostro fatturato, per cui assolutamente in linea peraltro con anche il passato.
E io volevo capire magari sulle nuove leve di crescita. Quando dico leve di crescita intendo Kitrix, la Spagna, anche Polonia, diciamo come contributo. Volevo capire qual è stato il fatturato sul 2025 di queste tre, diciamo, questi tre verticali, ecco.
Allora, Kitrix lo puoi considerare a zero, cioè nel senso che, come dicevo, i contratti di Kitrix, un medio contratto di Kitrix vale 20.000 euro, 15.000 euro, 10.000 euro, quindi cioè, per fare i volumi di Kitrix bisogna. E quindi Kitrix è stato lanciato a dicembre del 2015, i primi 3 mesi. Stiamo parlando di cifre irrilevanti, quindi lo puoi contare a zero. La Spagna anche lì ha generato i suoi primi contratti, ma anche qua siamo molto in fase embrionale, quindi stiamo parlando di 100.000-150.000 euro, quindi ancora poche cose. La Polonia sicuramente ha fatto abbastanza bene, nel senso che giriamo intorno appena sotto al milione. Appena sotto il milione, indicativamente 800, siamo intorno a quella cifra, coerentemente con le nostre aspettative. Quindi diciamo che la Polonia ha ingranato il suo meccanismo, Kitrix è stato lanciato il 1° dicembre del 2025 e poi avendo appunto volumi bassi, per fare massa deve fare tanti contratti. E V-Valley è partito a marzo, quindi chiaramente l'esponenzialità ce l'aspettiamo appunto da adesso. E la Spagna ancora dobbiamo trovare una modalità corretta. Crediamo che con V-Valley, con Esprinet e Kitrix anche la Spagna possa trovare, diciamo, il suo viatico. Sicuramente siamo contenti di un paio di partner spagnoli che hanno cominciato a vendere i primi contratti della Cyber Security Suite, per cui insomma ci stiamo adoperando per far sì che i meccanismi prendano il volo. Diciamo che queste sono più o meno le numeriche. Per
Ok,
dire
grazie.
che, scusami Andrea, che tutti gli investimenti che stiamo facendo non hanno ancora generato ritorno, quindi
Sì,
insomma.
esatto.
A parte la Polonia che comincia a dare i suoi frutti, sul resto chiaramente in questo momento abbiamo investito, ma i ritorni li dobbiamo vedere nel tempo, per cui insomma bisogna avere fiducia negli investimenti che stiamo facendo.
Ok. E se posso chiedere su questo, sempre su Kitrix, io avevo segnato che comunque per lanciare, diciamo, il prodotto, aspettavate circa 7 milioni di investimenti su Kitrix. Diciamo, a che punto siamo con la piattaforma? Nel senso che adesso avrete solo dei investimenti ricorrenti, quindi di aggiornamento. Immagino che, sembra aver capito, sono circa 2 milioni l'anno, è corretto?
Allora, beh, diciamo che siamo a buon punto con quelli che gli erano gli investimenti che ci aspettavamo di fare, se non fosse che sono nate delle nuove esigenze, appunto, quando vi dicevo prima, siamo stati approcciati da banche, enti assicurativi, piuttosto che entità del mondo delle utenze, che chiaramente oggi la piattaforma è pensata per essere molto B2B, quindi dedicata molto al dipendente, no? Quindi dipendente in un contesto aziendale. Si va a dire che se cominciamo ad avere delle opportunità tali per cui la banca non mi compra solo per i suoi dipendenti Keytrix, ma poi lo vuole vendere ai suoi, lo vuole vendere oppure lo vuole offrire, perché poi stiamo sentendo varie possibilità, però magari regalarlo al suo concorrentista per far sì che questo non cada in minacce, è ovvio che la piattaforma va un attimo rivista sia nei contenuti, ma soprattutto anche nella dimensione linguistica della piattaforma, perché oggi la piattaforma è stata sviluppata per le principali lingue europee, quindi l'italiano, l'inglese, lo spagnolo, il tedesco, il francese, il portoghese e il polacco. È ovvio che non sembra, ma aggiungere lingue fatte bene, quindi non con solo una mera attività di traduzione dell'intelligenza artificiale, che purtroppo ancora fa tanti errori, ma farle bene e declinare la lingua anche rispetto a non una mera traduzione letterale, ma al contesto culturale di una determinata nazione, chiaramente richiede un po' di impegno, per cui insomma potremmo anche arrivare ad un investimento complessivo di 8 milioni e mezzo di investimenti su Keytrix, però con l'obiettivo chiaramente di avere una appunto visibilità anche più B2C, perché anche il fatto di sviluppare il mobile first, è vero che abbiamo vinto un bando della regione Emilia-Romagna, ma chiaramente magari questo potrà richiedere alcune cose, ma di nuovo con l'obiettivo di avere un bacino di utenze che non sono solo i dipendenti aziendali, ma anche la signora Maria che Keytrix lo potrebbe comprare sul Google App, sull'Apple Play, sul Castro, si chiamano le piattaforme di acquisto delle applicazioni, oppure perché glielo vende la sua banca. Non so se mi sto spiegando.
Sì, chiaro. Ok. E se posso, le ultime due domande, lato mio, sul balance sheet, stato patrimoniale. Volevo capire cosa sono le mobilizzazioni finanziarie per 4 milioni e 8. E poi volevo una precisazione su Seberu Capital. Mi sembrerebbe capire che la consoliderete quindi quest'anno. Ma ho capito bene che i crediti sono 1 milione qualcosa, perché comunque 500.000 di fatturato è anche abbastanza, diciamo, come interesse, che come volume di interesse. Quindi volevo solo essere sicuro che fosse 1 milione qualcosa di crediti gestiti. Grazie.
Allora, le immobilizzazioni finanziarie sono sempre legate a Cyber Capital, perché come saprete Cyber Capital riceve finanziamenti fino a un plafond di 15 milioni da Cyber per appunto poter finanziare i pagamenti, la rateizzazione dei pagamenti, quindi con le immobilizzazioni finanziarie sono legate appunto al fatto che cediamo a Cyber Capital del capitale che poi lui investe per fare la rateizzazione. Mentre invece il credito verso Cyber Capital sì, è 1.161.000, però lasciami dire è un credito di competenza che gira, non so come spiegare, poi si riassorbe in maniera rapida, ecco, okay, la competenza okay. Del trimestre.
Ok, grazie mille.
A voi.
Per ulteriori domande digitate asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda è di Carlo Aguzzi Fineco.
Sì, Veronica, buongiorno. Complimenti per i risultati innanzitutto. Mi senti? Mi sentite?
Sì, perfettamente, perfettamente.
Ok. Prendo spunto dalla frase che hai detto, che i risultati che avete pubblicato non devono essere tanto guardati sull'EBITDA e sulla marginalità, per chiederti una precisazione a riguardo. Cioè, mi è sembrato di capire che, diciamo, le EBITDA che avete pubblicato potrebbero mancare circa 500.000 euro,
ti ho perso, sai Carlo, puoi ripetere come hai detto, perché ho perso per un secondo la marginalità. Okay. Non vada letta.
Mi è sembrato di capire che all'EBITDA che è stato pubblicato nel comunicato stampa manchino circa 500.000 euro derivanti da Cybero Capital per via del fatto che non è stata consolidata, e mi è sembrato anche di capire che ci sono stati nei 15 mesi passati circa 2 milioni spesati che avrebbero generato all'incirca altri 500.000 euro di EBITDA. Diciamo che dato potrebbe essere incrementato di 1 milione facendo queste premesse. È corretto? Ho capito bene?
2,5, dire la verità, perché nel senso abbiamo, allora, il bilancio consolidando Cyber Capital avrebbe riportato un EBITDA di 9,1 milioni. Ne abbiamo spesato 2 milioni di euro di costi, quindi se non ci fossero stati quei costi ci sarebbero stati altri 2 milioni di EBITDA, perché gli ammortamenti sotto sono di 1 milione in più, quindi complessivamente ci sarebbero stati 2 milioni e mezzo in più.
Ok, grazie mille.
A te.
Dottoressa Leonardi, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Bene, se non ci sono altre domande, io vi ringrazio tanto della vostra attenzione, sono contenta di aver ricevuto anche tante domande, vuol dire che c'è interesse. Come sapete, rimaniamo sempre disponibili per dubbi e questioni, quindi contattateci pure, poi sicuramente adesso possiamo dire che tra poco usciranno diverse ricerche, perché uscirà la ricerca di Alantra in continuità col passato, uscirà la ricerca di TNT and Partners e uscirà la ricerca di Mediobanca, quindi sono sicura che sarà più di un'occasione poi per incontrarvi e commentare non solo appunto i risultati passati, ma anche appunto le prospettive che mostreranno le ricerche. Quindi come sempre, sempre disponibili e ci rivediamo al prossimo incontro. Io vi ringrazio molto e vi saluto.